Ed è molto accattivante, nonché bizzarro, folle, il progetto Micro Pupazzo, un duo che si è composto da Stefano Di Trapani e Alessandro Nori. Oggi avremo dapprima Alessandro Nori al telefono e poi dopo anche Stefano Di Trapani sempre al telefono. Intanto ci andiamo ad ascoltare Adana 3 dal nuovissimo lavoro di Micro Pupazzo, realtà che esiste da ormai almeno 15 anni, se non di più. Ultimo lavoro che si compone appunto di queste atmosfere tra elettronica minimale, elettronica povera, potremmo anche definirla 8 bit, ma molto musicale nello stesso tempo e ripeto bizzarra. Quindi ecco un estratto ad Adana 3 per Micro Pupazzo. Oddio, qualche problemino tecnico? Che succede da queste parti? Non si sente tanto niente, non so che dirvi, c'è qualche problemino tecnico, vediamo se riusciamo a rimediare in quest'altro modo. Andiamo con questa qui, lo-fi o wifi per Micro Pupazzo. Questa è la musica di Micro Pupazzo, uscito di recente questo lavoro, The Wedding Album, nuovo capitolo per questa formazione, 9 tracce per 21 minuti giù di lì di musica. Alessandro Nori e Stefano Di Trapani, i due Micro Pupazzo. Abbiamo intanto Alessandro Nori al telefono direttamente da Berlino, e anche a Berlino fa caldo. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao, ciao.
Allora, grazie. Benvenuto qui ad Alternitalia. Parliamo di Micro Pupazzo, perché questa è una sigla che io almeno ricordo da una quindicina d'anni, ma forse anche un po' di più.
Noi abbiamo cominciato nel 2001.
Allora sì.
In seguito a un viaggio fatto insieme attraverso l'Europa nel settembre del 2001, abbiamo deciso di cominciare a fare qualcosa insieme. sono 22 anni.
Infatti, ricordavo bene, ancora di più. E beh, The Wedding Album è il vostro ultimo lavoro. Allora, devo capire un attimo riguardo le etichette discografiche che lo pubblicano. Da una parte ho letto Alidon, da altre parti la Cottolengo di Johnson Rigueira. Mi spieghi meglio?
Diciamo l'etichetta è la Cottolengo, l'altra si occupa, se non sbaglio, della distribuzione, okay. Della distribuzione digitale, però diciamo che il nostro producer, il nostro mecenate in questo caso è Johnson, che è stato gentilissimo e ci ha offerto questa possibilità.
Ok, quindi il lavoro che esce per questa etichetta, Johnson Rigueira, ovviamente lo ricordiamo con i Rigueira, ma anche come Johnson Rigueira quando faceva cose molto più strampalate ai tempi della Italian Records, quindi primi anni 80. E quindi per certi versi ci può essere anche un'affinità elettiva con quel Johnson Rigueira.
Beh, in realtà io insomma ho 50 anni, quindi con la musica di Johnson, dei fratelli Rigueira, diciamo, ci sono cresciuto, e onestamente se 30 anni fa mi avessero detto guarda un giorno Johnson pubblicherà un tuo disco, mi sarebbe esploso il cervello probabilmente, perché come dire, l'affinità elettiva c'è, cioè, penso si senta anche insomma in tutto quello che abbiamo fatto negli anni, diciamo, come dire, è un'accoppiata nata un po' per caso, molto anche grazie a Stefano che l'ha conosciuto, insomma sono diventati amici, però insomma è una coppia da vincente, diciamo.
Allora parliamo un po' di Micro Pupazzo per chi non conosce il progetto. Ecco, io ho accennato a elementi di elettronica minimale, frammenti 8 bit, però poi ecco a elementi melodici anche abbastanza evidenti, quindi ecco, racconta anche tu insomma, se vuoi descrivere meglio, qual è proprio il progetto Micro Pupazzo.
Beh, guarda, noi siamo nati appunto in seguito a questo viaggio che citavo prima, perché scoprimo all'epoca, proprio tra l'altro qua a Berlino, manco a farla apposta, questa compilation si chiamava Input 64, che è una raccolta di musiche insomma, da Commodore 64. Siamo impazziti tutti e due per questa cosa, che all'epoca in Italia si era ancora sentito quasi per niente, tranne i MAT 101 a Roma, insomma, che sono stati proprio i super pionieri. E niente, abbiamo cominciato a fare cose insieme, siamo entrati poi piano piano in contatto con tutta la scena micromusic.net, che all'epoca era un po' il portale insomma che riuniva persone da tutto il mondo, e tramite conoscenze, amicizie, alla fine abbiamo girato, sembra strano dirlo, però alla fine abbiamo girato mezza Europa, insomma abbiamo suonato in Olanda, in Inghilterra, in Germania, insomma è stata una... Tutto nato molto per amicizia in realtà, perché poi quello che ci lega con Stefano è un'amicizia ormai da 25 anni, dico sempre siamo figli con dei fratelli da madri diverse, come si dice negli Stati Uniti, e tutto è nato senza pretese, senza fini o scopi, insomma senza veramente nessun tipo di pretese, invece poi alla fine siamo ritrovati ecco, un po' in giro e a parlarne 22 anni dopo. Sempre con la stessa gioia, diciamo, con la stessa voglia di fare, perché insieme siamo, siamo un po' accesi adesso, però insomma insieme riusciamo a produrre, come dire, la somma dei fattori è maggiore dei fattori stessi.
Dunque, questo progetto è il vostro più recente, The Wedding Album. Tu da quant'è che stai a Berlino? Ti faccio questa domanda perché è Wedding il matrimonio, Wedding il quartiere? Perché c'è una band che in Italia, a Roma, che si chiama The Wedding Collective, che invece si rifà al quartiere di Berlino.
No, se anche noi ci rifacciamo a Wedding.
Al Wedding.
Perché è il quartiere in cui vivo da 6 anni.
Ok, e quindi ecco, va detto come The Wedding Album, insomma.
Sì, sì, anche una citazione involontaria di Yoko Ono e John Lennon, però insomma in realtà è nato perché per arrivare qua scendi alla stazione di Wedding.
Anche se la copertina può far pensare invece a una sorta di party, quindi un album buono per le feste di matrimonio.
Sì, sì.
Questo è un mio delirio, non lo so.
No, in realtà quello è, diciamo, la continuazione di quello che una volta un amico giornalista ha definito la teoria dell'oscurità alla matriciana.
Uh-huh.
Cioè, il tentativo di... No, il tentativo fallito forse di imitare i Residents quando mischiano le carte, quando... in casino non può tutto quanto per confondere le idee, quindi in realtà la copertina è nata anche con questo spirito qua, fatta con Canva, che è un programma gratuito orrendo che si usa, insomma, è una specie di continuazione di quello che poi facciamo con la musica, no? cioè appropriarci indebitamente di cose altrui, mischiarle, spaccarle e rimettere, come dire, ricucirle insieme come viene, diciamo così.
Okay. E tu a Berlino stai portando avanti altri progetti a parte Microbo Pazzo?
Beh, io da buon collezionista pazzo di dischi mi occupo più di, non tanto di produzione, insomma, musicale, diciamo, come musicista, ma più di cose legate alla musica. Quindi ho una listening session mensile da 3-4 anni in un posto con un impianto hi-fi stupendo, quindi ogni mese presento un disco particolare, sto lavorando con una trasmissione radio, etichetta, insomma, c'è un sacco di carne sul fuoco, però Amico Pupazzo rimane la mia unica
progetto musicale.
Esatto.
Come esce? In digitale? Cioè in digitale sì, anche in altri formati o attualmente è in digitale e basta?
No, per adesso in digitale basta, quello che su cui stiamo ragionando è fare forse un'edizione, perché la mia mania collezionistica, a me piacerebbe avere qualcosa di fisico, quindi stiamo ragionando se fare dei late cut o forse in cassetta, pure, perché il formato,
certo,
la cassetta è un formato che adatto secondo noi.
Sì, in effetti ci può stare.
Fine, sì.
Anche per lo spirito a cui si rifà, anche perché quando si giocava col 64, alla fine tu per caricare i giochi mettevi
certo,
il famoso press play on tape, quindi la cassetta caricavi i giochi, quindi potrebbe avere una finta. Ma in passato avete pubblicato cassette? No?
Sì. Infatti, c'è il famoso aperitivo De Gazzi. Che, vabbè, noi con i titoli e con i doppi sensi abbiamo sempre avuto un'affinità particolare, e quindi c'è già una cassetta, abbiamo pubblicato anche con l'etichetta bolognese uno split con cover metal rifatte 8 bit, insomma questo è un CD all'epoca con un'etichetta Retina Scan che non esiste più, tedesca, insomma qualche uscita fisica c'è in giro se cercate molto bene, e questa vediamo insomma se faremo qualcosa o meno.
Tra l'altro sì. Ecco, chiedo a proposito di nomi, tu sei DJ Mad One Put Tank, poi ve l'andate a leggere, o sei MC Pork Code D10?
Ma scegli tu.
Ok, scegli tu. Non c'è proprio, quindi sono intercambiabili.
No. Fa sempre parte dell'oscurità alla matriciana.
Okay.
Ogni disco cambiamo nome, ogni concerto cambiano, diciamo, costumi o comunque quello che indossiamo sul palco. Quindi il nostro divertimento è quello.
Allegante.
Allora... sembra strano parlare come Amico Pupazzo col mio vero nome, in realtà.
Quindi non lo dovevo dire, dovevo tenerlo segreto.
No, sicuro. È un segreto, come dire, il segreto di Pulcinella, però è strano perché in realtà poi l'idea era proprio quella di uscire dal quotidiano e fare altro.
Allora, noi ci andiamo ad ascoltare un altro estratto da The Wedding Album per Amico Pupazzo, e tra un po' raggiungiamo al telefono invece il tuo compare, il tuo socio Stefano di Trapani.
Perfetto, grazie mille.
Grazie Alessandro, e insomma, buon ascolto se rimarrai in collegamento.
Ciao. Ciao.
In a box.
E allora abbiamo ascoltato O Dandoddo per Micro Pupazzo, e quindi abbiamo avuto con noi al telefono Alessandro Nori, la parte berlinese di questo progetto che ci ha lasciato col dubbio, o meglio, in alcuni casi si può chiamare anche DJ Mad One Put Tank, oppure in altri momenti si può chiamare MC Por Code di 10, e così magari viceversa lo fa con Stefano di Trapani che abbiamo al telefono. Ciao Stefano.
Ciao, ciao Gianluca, ciao caro, come va?
Bene, 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 insomma.
Saluti a tutti.
Qui si sta in regia dove c'è l'aria condizionata, quindi si può respirare, tu ti trovi in una pineta. Quindi...
Io mi trovo una pineta in una località non meglio conosciuta del Mediterraneo.
Misteriosa, misteriosa. Quindi sappiamo che Alessandro sta a Berlino, tu invece sei in un'area più sconosciuta, più misteriosa.
Sì, insomma. Sì, più mite, vicino al mare, diciamo, se posso dare degli indizi, però
ecco.
Insomma...
A trovare ispirazione per qualche altro tuo progetto, perché ne porti poi avanti una marea a livello musicale, non solo, e quindi uno degli ultimi tuoi è questo Micro Pupazzo, come diciamo con Alessandro, insomma, dal 2001 attivi con ecco, questa sigla, con tanti lavori, con ecco, questa ultima pubblicazione che appunto si intitola Il Wedding Collective, con riferimento al quartiere di Berlino.
Esatto.
E allora, ecco, noi abbiamo già un po' analizzato con Alessandro lo spirito che ruota intorno a questo progetto un po' negli anni. Ecco, nello specifico, questo disco con che idea lo avete concepito?
Questo disco è nato in un momento in cui Alessandro stava traslocando, perché tutti i dischi che facciamo ormai li facciamo quando lui trasloca. Stava traslocando da Colonia a Berlino, quindi in mezzo agli scatoloni abbiamo cominciato a lavorare a questa cosa. Io nel frattempo stavo leggendo Complotto di KLF, il libro che è uscito sul nero, no?
Ma il libro su KLF, il gruppo?
Sì, esatto, okay. Perché io, grande fan di KLF, ho approfondito un attimino la faccenda e improvvisamente mi sono reso conto che quello che stavamo facendo in qualche modo poteva essere collegato col discordianesimo, no? Con quest'idea delle coincidenze che poi uniscono un po' magia con scienza, no? Che certo. Ti ritrovi improvvisamente con degli indizi che poi ti portano da qualche parte. Quindi musicalmente diciamo che abbiamo portato avanti questo discorso, ecco. E anche Wedding, infatti, era una paura, perché mi ritrovavo all'interno, essendo un fisso Yoko Ono, no? E John Lennon, Wedding Album di Duran Duran, no? Quindi insomma, a un certo punto è stato come una specie di epifania, e quindi siamo partiti con questa idea, insomma, di mettere delle cose che discordanti fra di loro e dargli una specie di armonia, no? Chiaramente casuale.
Il lavoro che è stato apprezzato, come diciamo, da Johnson Righeira, con il quale tu sei in contatto da qualche tempo, e che ha voluto pubblicare proprio per la sua Cottolengo questo materiale. Però poi ci sono anche altri ospiti, tra cui Popex.
Ah sì, certo. Beh, lui vabbè, diciamo che è nato così. All'inizio noi volevamo fare una cosa con cantato, no? Poi però piano piano ci siamo resi conto che forse la cosa più bella era, appunto, per mantenere questo discorso magico, far rappare, far fare dei freestyle a delle persone che a noi ci piacevano, con le lingue inventate, diciamo, di base, e con dei testi criptici, con cose così. Però a questa richiesta hanno aderito pochissimi. Cioè, nel senso, la mia ha detto sì, poi nessuno si è inquinato, se posso usare.
Vai, sì.
Tranne uno di questi è stato Popper, che è Poppiz, che insomma ci ha regalato questa perla, che chiaramente poi è anche criptica, che perché c'è il segreto, chiaramente è tutto in reverse, quindi se poi voi vi girate la cosa c'è un segreto, c'è un testo subliminale, come si diceva una volta. Poi Black Sabbath, chiaramente. Vabbè, noi ci conosciamo da un sacco di tempo, perché appunto quando lui ha iniziato faceva le feste 8-bit insieme a noi, Micro Music, e lui chiaramente c'ha una grande base 8-bit, insomma all'inizio era particolarmente... sì, la musica pop elettronica, però proprio basata su questo discorso dei suoni un po' 8-bit, ecco. E quindi no, siamo stati molto felici di averlo con noi. Poi c'è sta Yoko, chiaramente, che Yoko Treno, che è quello che poi ha coprodotto il disco, che ha dato una grande mano, perché insomma in qualche modo non dico che ha ribaltato, però gli ha dato una coerenza che magari, ecco, serviva di più rispetto a quelle che erano le prime demo della faccenda.
Chiaro. E quindi sono 9 tracce per 20 minuti di musica, per ora in digitale. Si pensava con Alessandro magari a una possibile pubblicazione più in là anche in cassetta, tu che dici?
Ma guarda, in realtà poi Johnson pensava anche a un vinile, però dobbiamo capire un attimino poi come va, come funziona tutta la faccenda, quindi aspettiamo un attimo per capire, tanto i supporti, noi siamo famosi per fare i supporti anche con l'ultimo, no, il penultimo che abbiamo fatto per l'aperitivo dei Gazzi fu storica, perché praticamente noi stampammo a mano le cassette, poi praticamente ci siamo resi conto che alcune cassette non erano state registrate.
Oh,
e andare in giro per il mondo, mi ricordo una bellissima recensione in una rivista giapponese online, che praticamente spertigava in lodi di questa cosa e poi percepiva la cassetta viola, che le cassette viola erano quelle che non erano state registrate.
Ma pensa te, che si è ascoltato?
Si è ascoltato quello online,
probabilmente sì.
Molto bello, molto bello. Quindi non c'è problema, possiamo farle quando volete le cassette.
Ah, fantastico, allora sì. Tra l'altro, ecco, appunto, questo è un lavoro che, appunto, diciamo, si ispira alla musica 8-bit e quindi ai giochi del Commodore 64, che si caricavano proprio, se non avevi, insomma, il più delle volte li caricavi in cassetta i giochi.
Sì, certo.
Poi qualcuno aveva, sì, le, come si chiamano, e non mi viene il termine, c'era anche un altro modo per caricare i giochi, però ecco,
non mi pare floppy, non lo so, però la cartuccia,
la cartuccia, bravissimo, la cartuccia. Però ecco, la maggior parte di noi stava lì con le cassette,
sì, quindi. Chiaramente diciamo che nel tempo poi ci siamo un po' più praticamente evoluti, e quindi quello che facciamo adesso è più che altro un upgrade, diciamo, nel discorso 8-bit, più vicino a come si può dire, a un taglio e cuci, un po' la Shit and Shine, no?
Come no?
Quindi insomma, diciamo che noi da sempre siamo un po' stati, abbiamo cercato di portare avanti la storia, spostare l'ago della bilancia, perché in un certo senso ci siamo già spostati dal ludico televisivo al ludico della vita quotidiana, no? Cioè, diciamo, se vogliamo dirla, la realtà è diventata un videogioco, quindi oramai penso che le due cose si siano fuse.
Wedding Roulette, sì, il Wedding Album di Mico Pupazzo lo trovate in digitale, quindi tra l'altro lo troverete tra un po' anche nell'articolo che conterrà il podcast di questa intervista, perché appunto oltre alla chiacchierata al file audio ci sarà la possibilità di ascoltare l'intero lavoro. E allora Stefano, tu sei attivo, come dicevo, su più fronti, ti abbiamo avuto ospite insomma con i tuoi vari progetti. Tra l'altro sei stato protagonista di recente con un DJ set al Parco del Torrione, perché finalmente torna a essere attivo il Torrione, che per anni insomma ci ha intrattenuto alla grande e poi stop per vari motivi che non stiamo qui a raccontare, però vabbè. Ora torna di nuovo attivo in una sinergia che unisce anche 30 Formiche, il Fanfulla,
Wasser, sì, ci sono insomma, tutte le alcune realtà importanti della zona.
L'altro ieri hai iniziato, tu già hai fatto un DJ set, ecco, che situazione è questa?
Beh, è una situazione molto intima, anche perché insomma, chiaramente con tutte le difficoltà del fatto che insomma si sa che osteggiano qualsiasi tipo di volume, qualsiasi tipo di roba che rompa, diciamo, le scatole al buon vicinato, tra virgolette, però poi dopo per permettere, insomma, succedono delle cose come, vabbè, che uno scheletro di una tipa là, tipo, che non si sa chi è, quindi per dire, no?
Sì.
Mentre per dire, no? Come funziona la mentalità italiota.
Quasi va meglio lo scheletro che la musica.
Sì, meglio lo scheletro che la musica, perché insomma è chiaro, meglio che la gente si uccida e si faccia del schifo di merda, piuttosto che insomma. E quindi invece la situazione, in questo caso, con tutti i limiti della cosa, è molto intima, molto, secondo me molto interessante, anche perché adesso è appena partito, ma per esempio il 19 io sono là come Trapacoustic, e quindi penso che cominciano anche a fare dei concerti acustici, dei concerti a volumi, diciamo, d'ascolto. È una cosa che comunque manca, perché quel posto è sempre stato lasciato allo schifo più assoluto, e finalmente in qualche modo ce ne siamo riappropriati in qualche misura, ecco, quindi è una cosa molto positiva.
Parco del Torrione, insomma, abbastanza centrale, vicino sulla Prenestina, vicino a dove era il Clang, per intendersi, se conoscete la zona, quindi tra Area Pigneto, Prenestino, e assolutamente bella l'atmosfera che si crea. Adesso sono molto curioso anche di tornarci a vedere che situazione ci sarà, ma ho accolto con molto piacere questo evento. Tu che tipo di selezioni hai fatto?
Ma io ho fatto un po' quello che mi pareva, ecco. Diciamo, no, nel senso che abbiamo fatto una cosa che ricordava un po' l'idea del DAS, no?
Cioè, sì.
Perché siccome musica d'ascolto, allora ho pensato, la musica come DAS, però colto, nel senso un DAS con capacità intellettive.
Fantastico. Beh,
un po' come, però l'intelligenza artificiale, però...
Il tuo prossimo appuntamento quando è?
Il mio prossimo appuntamento è il 19, però lì suono come Trapcustic.
Okay. Quindi in concerto.
Sì, in concerto live. Sì. Presentazione del libro che ho fatto con Lola Boroma, è la casa editrice. Praticamente è un libro di mie illustrazioni, cose di questo tipo, disegni.
Ah, quindi un tuo nuovo libro, perché ricordiamo, insomma, tu hai scritto svariati libri, Si trasforma in un raggio missile,
Futuribili,
sì.
Italian. Però questo è proprio illustrazioni, cioè insomma un collegamento, infatti è collegato, diciamo, con Miro Pupazzo da questo discorso, diciamo, piuttosto spontaneista e ludico anche nel modo di, però nello stesso tempo anche abbastanza critico su quello che succede, su come siamo frammentati oggi, ecco, quindi è un discorso sulla frammentazione.
Non ho chiesto ad Alessandro, beh, vista anche la distanza, ma c'è l'idea di tornare dal vivo anche per questo disco con Miro Pupazzo?
Sì, io penso di sì, nel senso, per quanto mi riguarda sì, poi bisogna vedere, nel senso, per me si potrebbero fare tranquillamente solo due date, una a Roma, una a Berlino proprio, e una volendo in Giappone per ricreare.
Certo.
Sai com'è, sei una morte. No, scherzo, però insomma sì, dai, comunque sono i posti che in qualche modo ci hanno più influenzato dal punto di vista musicale, perché Berlino, perché la prima volta che siamo andati a Berlino ci avevamo raccontato. Alessandro, ci siamo innamorati di Input 64 che abbiamo comprato in un negozio a Berlino.
Sì, sì.
In Giappone appunto abbiamo Yoko, che lui, essendo uno che lavora normalmente con facendo le sigle dei cartoni animati giapponesi in Giappone, infatti ci ha deliziato con la sua capacità di manipolare il Vocaloid secondo qualsiasi richiesta. Insomma, tu gli dicevi Yoko fai questo e lui lo fa, capito?
Okay.
Quindi sono i tre, Roma, perché vabbè, Roma chiaramente siamo nati in queste, da queste parti, chiaramente, in realtà Latina, volendo si potrebbe fare Latina, Roma, Berlino e Giappone, che sono, diciamo, questi i luoghi dove in qualche modo Miro Pupazzo spiritualmente si trova.
Fantastico, e allora io ti ringrazio Stefano per essere stato con noi. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare un ultimo estratto da questo lavoro che, ripeto, si trova sui vari canali digitali e in più, insomma, lo potrete ascoltare tra poco, perché il podcast uscirà durante la mia conduzione, tra un brano e l'altro infilerò il file all'interno dell'articolo e quindi troverete il file dell'intervista e in più l'ascolto dell'intero lavoro.
Diciamo, infilerai la billa.
Esatto, perché poi avevo pronta proprio quella da far ascoltare, quindi non era citata a caso. Grazie Stefano per essere stato qui. Ciao, un abbraccio.
Ciao Luca, grazie mille, ciao, un bacio a tutti. Ciao.
Ed eccolo qui, infilami la billa, Miro Pupazzo, da questo lavoro intitolato The Wedding Album, oggi presentato ad Alternitalia.